cose che ci siamo detti, cioè una specie, una sintesi, ma proprio sintetica. Allora, abbiamo detto che il canone del Nuovo Testamento, anche dell'Antico in realtà, per i cristiani, è appunto Cristo referenziale. Abbiamo detto che è canone profetico per l'Antico Testamento, apostolico per il Nuovo Testamento. Sono canonici tutti i testi dell'Antico Testamento che fanno riferimento in maniera profetica a Cristo. Ciò significa che il canone dell'Antico Testamento varia di comunità in comunità proprio perché dipende dall'interpretazione della comunità. Il canone del Nuovo Testamento è apostolico, ciò significa che abbiamo nelle diverse comunità cristiane un canone più fisso per il Nuovo Testamento. Poi abbiamo visto questa associazione tra natura divino-umana del Cristo, natura divino-umana della parola di Dio, no? Come Cristo non ha peccato ma i limiti, così la parola di Dio non ha errore ma tutti i limiti dell'umanità. Se la parola di Dio non avesse limiti umani, la parola di Dio sarebbe superiore a Gesù Cristo stesso. Quindi questo è un presupposto fondamentale per la riflessione patristica. Per quanto riguarda gli apocrifi, abbiamo distinto apocrifi di tradizione da apocrifi eretici. Gli apocrifi di tradizione in realtà utilizzano un criterio integrativo, cioè prendono i testi canonici del Nuovo Testamento e li integrano, e poi tipologico, cioè prendono alcune figure dell'Antico Testamento e le associano a delle figure del Nuovo Testamento. Questo è il criterio che viene utilizzato per lo più da questi testi. Invece gli apocrifi che aderiscono ad una qualche eresia si configurano come una riscrittura del testo e quindi non hanno più l'intento di commentare la tradizione apostolica, ma di riscrivere una nuova tradizione, utilizzando in realtà i personaggi di Gesù e compagni come delle immagini che vengono svuotate del senso storico e riempite di valori filosofici, teosofici delle singole comunità credenti. Parliamo già degli gnostici, se vi ricordate, ne abbiamo parlato più volte, e lo gnosticismo, molti dei testi eretici tra i testi apocrifi aderiscono proprio all'eresia gnostica, quindi aderiscono allo gnosticismo, no? Non agnostica ma gnostica. Va bene, allora ci sono domande rispetto alle cose che ci siamo detti?
Per la prima volta Renato.
Renato, finché lui spiegherà così chiaro.
Vai Renato, vai.
Allora, tornando a, come avevo già preannunciato, all'interpretazione che ha una sua dignità comunque quando è in quell'ambito, parlando del Vangelo di Paolo, le lettere di Paolo, mi pare di ricordare che siano antecedenti a parecchi dei Vangeli che noi conosciamo, fino al punto di informare di sé e delle sue, come dire, stilemi, considerazioni, tipo, e faccio l'esempio che a me dà più emblematico per me, è la morte di Gesù Cristo sulla croce. Lui non ha conosciuto il Signore, lo dice, non è che lo nasconde, si autodefinisce, referenzia apostolo per grazia, e che apostolo, però a un certo punto lui parla di morte vicaria, cioè lui parla di Gesù Cristo che è morto per noi sulla croce, non avendolo conosciuto. A sua volta, avendo informato di ciò in senso letterario, fondativo, i Vangeli che scriveranno le altre comunità che ricevono le sue lettere, se ne differenziano, ma comunque ne fanno corpo, ne fanno parte. E a questo punto io ho un po' di, non lo so, di dubbio, di confusione in testa. Il fariseo Paolo mi parla di un Gesù Cristo mandato da Dio a morire per me, per i miei peccati, per le, sulla croce, mandato da Dio. Io penso che possa essere a questo punto sicuramente degno di interpretazione altro, di stile farisaico, la provenienza di Paolo, e anche se è ripresa dagli altri perché è venuta prima ed è stata fondativa, possa essere riconsiderata come tradizione di indicazione in quello che è la Chiesa.
Sì.
Io forse, chiedo scusa, non sono stato chiaro,
chiarissimo,
ma
chiarissimo.
La mia preoccupazione forse emerge. Grazie.
No, è stato chiaro. Facciamo qualche domanda, sì, poi risponderò.
Diciamo, io ho difficoltà, proprio perché leggendo il Vangelo di Luca e leggendo questo protovangelo, trovo difficoltà e discontinuità, se vogliamo, nel contesto. Un'altra cosa che credo che sia stato scritto a posto per dare ragione a delle verità teologiche rispetto a Maria, per cui se non avessimo questo protovangelo non avremmo tutto ciò che si dice su Maria. Credo, anche se in altre parti qualcosa, in altre religioni pure Maria viene messa come nella religione musulmana. Per quanto riguarda poi la tipologia di cui la lettera agli ebrei ne parla, non mi sembra che abbia ad essere, come dire, confusa, nel senso che tutto è tipologico, se vogliamo, nella scrittura, perché tutto ci parla, infatti, perché tutto ci parla poi alla fine per giungere a una fede vera e non finta. Ho solo la mia difficoltà proprio nell'accettazione di questo Vangelo come...
No, io volevo chiedere, secondo lei, come mai Gesù si è affidato unicamente a una tradizione orale e non scritta, visto che poi, considerando che poi dopo la tradizione scritta è nata successivamente alla sua morte, però dietro ispirazione divina? Quindi per questo, perché si è affidato solo ad una tradizione orale e non scritta, visto i tanti insegnamenti dati?
Sì, magari un'altra domanda, poi se ce n'è un'altra.
A proposito della verginità di Maria, tu hai riportato nel Vangelo, nel protovangelo di Giacomo, si parla della storia della levatrice e dei figli di Giuseppe, ma questo, diciamo così, questo criterio poi alla fine, insomma, è un criterio che può essere riconosciuto valido dalla Chiesa oppure no? Insomma, a me sembra che a volte nel racconto che fa la Chiesa tiene più presente il protovangelo di Giacomo che il Vangelo di Luca, cioè portando un po' fuori strada quel discorso sulla verginità di Maria, su quello che noi diciamo la verginità di Maria.
Allora, la questione che sollevava Renato in parte si collega alla seconda domanda e anche alla terza, sostanzialmente, perché poi la questione emersa è la stessa. Allora, se il criterio è criterio storico, allora il Nuovo Testamento in quanto tale non può essere tenuto in considerazione nella sua totalità. Cioè, se il criterio per cui io devo valutare l'ispirazione di un testo è il criterio della storicità, allora mi fa difficoltà anche il Nuovo Testamento, che so essere frutto di una tradizione orale, per cui di un'interpretazione di diverse comunità credenti e di diversi personaggi, alcuni dei quali, come diceva giustamente Renato, il Cristo storico non lo hanno proprio conosciuto. Allora, ripeto, più che dire testo canonico del Nuovo Testamento è questo, perché è stato fissato da chi? Da un concilio. Perché poi abbiamo scoperto che la tradizione apostolica esce fuori da questo limite storico che si erano dati gli apostoli del primo secolo d.C. Cioè, l'Apocalisse di Giovanni non l'ha scritta Giovanni. E c'è un testo di interpretazione di una comunità che con Giovanni non ha nessun nesso immediatamente rintracciabile, anche da un punto di vista linguistico, storico, tematico, eccetera. È solo la tradizione della Chiesa che poi dopo mi dice che questa Apocalisse è stata scritta dall'Apostolo Giovanni. Allora, il problema che mi pongo è che la tradizione della Chiesa viene considerata affidabile entro dei limiti stabiliti dalla modernità. E questo per me diventa problematico, perché poi si decontestualizza la tradizione della Chiesa e si dice: questa mi sembra una tradizione cattiva per avallare la verginità di Maria. Come se avallarne la verginità desse un senso che poi mette in crisi altri sensi o altre cose. Il problema rispetto alla verginità di Maria non è un problema annoso, tant'è vero che non lo consideriamo come uno dei delle questioni di separazione con le comunità riformate. Cioè si tratta di un dato di tradizione, ma qua il protovangelo dice che Giuseppe aveva dei figli suoi, altre chiese dicono altre tradizioni, eccetera. Il problema biblico è che nella Sacra Scrittura non c'è esplicito riferimento a dei figli di Maria. Basta. Cioè, non c'è nessun riferimento esplicito in cui si dica che Maria avesse dei figli. E prendete cortesemente, non abbiamo una Bibbia, perché poi c'è Marco 15:40 che è troppo esplicito per essere negato, cioè il Vangelo di Marco. Anche se questo che sto facendo non mi piace, perché significa che sto scegliendo, no, non mi piace questo biblicismo, perché è comunque la scelta della linea interpretativa della comunità di Marco, però la sto scegliendo come linea interpretativa. No, vabbè, voglio dire, vi rendete conto che si sceglie comunque una linea interpretativa rispetto a un'altra linea interpretativa? Poi, se devo dire che questi sono canonici perché l'ha stabilito la Chiesa che sono canonici, allora poi diventa un dato di tradizione. E allora alcune tradizioni vanno bene, altre tradizioni vanno meno bene, rispetto alla fissazione del canone, perché anche il canone è di tradizione, visto che non abbiamo un unico canone. Allora. Or v'erano anche delle donne che guardavano da lontano, fra le quali era Maria Maddalena e Maria, madre di Giacomo il Piccolo, di Iose, e Salome, le quali, quando egli era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre erano salite con lui a Gerusalemme. Allora, la madre di Gesù non lo segue, capitolo 3 del Vangelo di Marco, e poi qua si dice Maria, madre di Giacomo e di Iose, non sua madre. Quindi questo è un passaggio che chiaramente ci fa capire che quei fratelli del Signore a cui si fa riferimento al capitolo 6 non sono i suoi fratelli tra di noi, non sono i fratelli del Cristo. E soprattutto non c'è riferimento esplicito ai figli di Maria. A questo si aggiunge il dato di Giovanni, ripeto, dove Maria viene affidata ad un discepolo, che è un dato controverso assai, perché diventa problematico. Perché Maria deve essere affidata ad uno dei discepoli e non deve essere affidata a Cristo stesso? Quindi, ripeto, non è che ci basiamo sul protovangelo di Giacomo per stabilire la verginità di Maria. Il protovangelo di Giacomo sceglie un'interpretazione di questi passaggi, che però, se il protovangelo di Giacomo la mette per iscritto nel secondo secolo dopo Cristo, quantomeno doveva preesistere questa interpretazione. Allora, ripeto, non è il dato storico del protovangelo di Giacomo, che non consideriamo affidabile, ma che entro il secondo secolo dopo Cristo esistesse una riflessione teologica sulla perpetua verginità di Maria, questo è un dato incontrovertibile. E che una chiesa abbia scelto questa interpretazione portandola avanti è un altro dato incontrovertibile. Che altre chiese abbiano scelto altre interpretazioni è un altro dato incontrovertibile, purché non si dica che un'interpretazione è fasulla e mistificata e l'altra invece è quella buona. Perché poi qua si cade, allora, nel fatto, non riesco a capire se si parla di tradizioni oppure se poi esista il monopolio di una tradizione su altre tradizioni. Questo mi diventa problematico, perché poi avrei più difficoltà a trovare delle tracce storiche sull'interpretazione di questi passaggi in chiave, nella chiave contraria agli inizi della Chiesa. E non è detto che questo sia un tratto mistificato o è un tratto mistificato. Quindi io potrei dire, no, quelli poi hanno, le chiese di tradizione occidentale protestante hanno mistificato il dato, perché poi io non ho tracce di questo tipo di interpretazione nel secondo secolo, nemmeno questo lo dico, cioè non parlo di mistificazione, però non posso nemmeno dire che una linea interpretativa è migliore dell'altra se mi devo trovare in un ambito di dialogo e di discussione. E il protovangelo di Giacomo sceglie una linea interpretativa. Sulle contraddizioni con Luca ho difficoltà a trovarle, trovo integrazioni ma non contraddizioni. Perché Maria, le parole dell'angelo a Maria sono le stesse di Luca, ma le parole che vengono dette a Maria vengono, ma il luogo dove questo annuncio avviene è presso un corso d'acqua. E poi sotto vi trovate esattamente il riferimento al testo greco e alla citazione greca dell'Antico Testamento in relazione al corso d'acqua. Quindi che Maria come una cerva si avvicina al corso d'acqua e avvicinandosi al corso d'acqua riceve l'annunciazione. Cioè trovate tutto un immaginario interpretativo che diventa un immaginario referenziale. Quello che mi fa paura è escludere questi testi dalla riflessione sulla storia dell'interpretazione del testo, perché esiste una storia dell'interpretazione, non c'è solo l'interpretazione. Allora, quando io propongo la mia interpretazione, non posso prescindere dalla storia dell'interpretazione, non considerando questo testo come ispirato, ma quantomeno come la linea interpretativa di una comunità credente. Poi scelgo che questa linea interpretativa non è la linea interpretativa che ritengo più prossima al testo e scelgo un'altra linea interpretativa. Però, visto che la Sacra Scrittura d'immagine di Cristo è i limiti dell'umanità, evidentemente uno dei limiti è proprio quello dell'interpretazione. Allora, le questioni interpretative, le dissonanze interpretative devono rimanere. Cioè non posso far prevalere. Un attimo solo, rispondo all'ultima domanda che veniva fatta. Sulla linea di questo che abbiamo detto, anche Paolo fa una scelta interpretativa, no? In seno ad una comunità o a più comunità, mediando il messaggio di Cristo in maniera del tutto contestuale. Per cui, per esempio, se il criterio è quello della storicità e l'apostolicità si esaurisce nella storicità, Paolo non è credibile. Se la storicità, se l'apostolicità si esaurisce nella storicità, Paolo non è credibile. Perché io non ho nessun nesso apostolico tra Paolo e la comunità di Gesù. Se non un incontro-scontro negli atti. Perché poi ho Luca e manco, poi Luca può essere considerato come un nesso storico. Allora se la storicità è vincolo dell'apostolicità e le verità devono essere verità che abbiano necessariamente un nesso storico e l'interpretazione deve dimostrare una qualche autopticità del fatto perché altrimenti è mistificazione, allora l'opera paolina è mistificazione. Paolo interpreta tipologicamente l'annuncio del Vangelo che gli viene fatto. E il processo ispirativo è circoscritto al Nuovo Testamento, tutto il resto non è ispirato. E beh, questa già è un'altra scelta teologica. È una scelta teologica. Io dico che una interpretazione è che l'ispirazione è storicamente vincolata ad un periodo preciso e che tutto ciò che riesce fuori da questo periodo non può essere neanche tangenzialmente ispirato. È una scelta teologica ed è anche una scelta interpretativa. Per cui io interpreto a partire da quel testo, lo uso come testo referenziale e dico che tutto quello che è relativo a quel testo e in quel testo è ispirato, tutto il resto non lo è. Però poi mi pongo il problema per l'attualizzazione della parola, che poi diventa non ispirata evidentemente. Allora c'era, no, chiedo scusa.
Paolo alla fine risente della sua formazione del tempo.
Certo, okay, assolutamente. Grazie. Allora, mi ripete la sua domanda, qual era?
Se tu... Gesù si è affidato cioè scritta.
Ah, ecco, questa è la bellezza, sì, questa è la bellezza, perché Gesù... Allora, se Gesù Cristo avesse messo per iscritto qualcosa lui stesso, ci avrebbe vincolati esattamente come faceva il canone, come faceva la scrittura dell'Antico Testamento. E quindi il processo della libertà nell'interpretazione viene meno,
Perché se la libera interpretazione del testo è legata alla lettura libera del testo e libera interpretazione, questo passaggio non può escludere la mia interpretazione, perché altrimenti è contraddittorio. Allora l'interpretazione cattolica sulla perpetua verginità di Maria non può essere esclusa dalle linee interpretative possibili, se l'interpretazione è libera interpretazione. E la bellezza è il fatto che, non essendoci stato Gesù come criterio di autorità, sto rispondendo un attimo, poi subito concludo. Allora, non essendoci stata, veramente il fatto che Cristo stesso non abbia scritto, è stata per noi la possibilità di relazionarci per la prima volta alla parola di Dio con libertà e coscienza, e non essere vincolati ad un'unica linea interpretativa per autorità. Quindi l'umanità viene elevata alla dignità dell'interprete, che è una cosa fondamentale, purché non ci siano assolutizzazioni sulle interpretazioni. Allora l'idea, cosa? No, però l'idea è questa, cioè anche le comunità apocrife danno un'interpretazione. Poi ci sono quelle interpretazioni che sono proprio fuori dal mondo biblico, che chiamiamo eresia, ma nel senso di scelta. E quelle comunità scelgono una loro linea, ma altre comunità scelgono la stessa linea interpretativa intrabiblica. Se la scrittura si interpreta con la scrittura, anche questi Vangeli alla fine interpretano la scrittura con la scrittura, facendo un'associazione. I padri della Chiesa fanno interpretazione intrabiblica, scrittura legitur cum scriptura, cioè si legge la Bibbia con la Bibbia. C'era qualche altra domanda? Qual era la signora prima lì? E concludiamo. La signora. È lei.
Allora, io non so se la mia domanda è pertinente, perché lei è stato molto esaustivo, molto circolare nel discorso. Allora, però il problema mio è un po' particolare. Mi ha colpito quello che lei adesso diceva a lui, quegli anni in cui nessuno ha scritto, perché c'è stata la testimonianza, cioè, e lì si basa la Chiesa, si basa tutto il resto. Però il punto più importante, secondo me, dal mio punto di vista, anche nella mia vita, è il ruolo della donna. Cioè, come lei, parlando, diciamo, si rassegnava, diciamo così, facendo riferimento a tutto quanto, a questa marginalità assoluta, io direi, della donna nelle scritture, nella tradizione, anche penso alla figura di Maria, che è la madre di Cristo, madre di Dio, e che non può essere paragonata a tutte le donne del mondo. In effetti il paragone c'è, però ci sentiamo sempre, dice, perché è come un'immagine, un esempio che la donna può seguire, insomma, per quello che vale, perché poi c'è il Vangelo, per le sue doti, per tutto il resto. E allora io mi domando, cioè, perché c'è questo vuoto, secondo me? Il ruolo della donna, forse è un discorso storico, ma a me sembra un pugno nell'occhio, la mancanza assoluta nella predicazione della Chiesa e nello studio, in tutte le applicazioni, anche per esempio ai testi biblici, del ruolo che ha avuto la donna nella vita, nella storia, nella Chiesa stessa.
Allora, sì, okay. La questione è esattamente questa, no? La riflessione successiva, non solo apocrifa ma anche patristica, in realtà si allarga proprio su certi aspetti che sono a volte manchevoli per una prospettiva di ordine storico in relazione a certi passaggi. Allora, nella scrittura il ruolo delle donne è fondamentale in alcuni passaggi, sui quali però magari non si calca troppo nella riflessione dell'autore sacro, ma sui quali poi la Chiesa, nella riflessione successiva, appunto ai quali la Chiesa presterà una certa attenzione. Cioè, per esempio, no? Ma questo è un problema di tradizioni. La tradizione occidentale ha da sempre identificato Maria Maddalena con una prostituta, non da sempre, ma a partire dalla riflessione di Gregorio Magno, comunque 1500 anni di identificazione legati a questa dimensione. Nelle chiese orientali invece, per esempio nell'iconostasi, nella rappresentazione degli apostoli, ai margini della comunità apostolica, cioè ai margini nel senso sulla stessa linea, quindi per pari dignità, noi troviamo Maria Maddalena, che è considerata isoapostola perché ha annunciato il Vangelo, e con la Maddalena le sante mirofore, cioè le donne che hanno portato l'olio al sepolcro, perché queste donne poi rientrano e annunciano per la prima volta il Vangelo della risurrezione. Quindi su questo passaggio la letteratura apocrifa rifletterà molto, non apocrifa eretica, ma apocrifa di tradizione. Quindi allargherà molto la riflessione su questo aspetto, ingrandendolo notevolmente, non chiaramente, perché la riflessione sul mistero di Cristo è stata fatta, ma alla luce del mistero di Cristo, il ruolo di una donna che annuncia la morte e risurrezione di Cristo è puramente strumentale, non serve a niente, è accessorio. Ciò che è importante è che Cristo sia morto e risorto, quindi quell'annuncio è accessorio. Allora la riflessione della Chiesa a partire da alcune comunità dirà no, il ruolo non è accessorio, perché poi alcune comunità delle chiese di tradizione diranno di essere di fondazione delle mirofore. Quindi alcune comunità della Chiesa delle origini facevano storicamente capo alle mirofore, che erano andate per il mondo queste donne annunciando il Vangelo di Gesù Cristo. Quindi troviamo comunità apostoliche fondate da Maria Maddalena, per esempio. Quindi la Chiesa di Francia fa riferimento storicamente, poi tutte le cretinate che sono emerse dopo, ma la Chiesa di Francia però storicamente faceva riferimento a Maria Maddalena come una delle prime che è arrivata in Francia annuncia il Vangelo. Quindi il ruolo delle donne poi nella tradizione diventerà un ruolo fondamentale. Per quanto riguarda la figura di Maria, ed è qui che la riflessione della Chiesa diventa riflessione attenta, Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo, giusto? Un credo condiviso da tutte quante le comunità cristiane. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Gesù non è stato concepito da rapporto umano, Gesù è stato concepito per opera dello Spirito. Quindi lo Spirito Santo, per opera dello Spirito Santo, il Figlio eterno del Padre ha preso carne nel grembo della Vergine Maria. Questo che cosa significa? Che la carne di Cristo è tutta carne di Maria. Perché non essendoci stato concepimento, Cristo non è carne di altri, altrimenti se è carne di qualcun altro è stato creato. Se c'è altra carne che non sia la carne di Maria, non è stato generato ma è stato creato. Allora, se tutta la carne di Cristo è la carne di Maria, è qui che nasce la riflessione sulla questione dei fratelli. Perché eventuali fratelli di Cristo avrebbero la carne di Cristo, e cosa significa questo? Non avere la carne di Cristo come noi abbiamo per adozione, diventiamo figli di Dio, ma che dobbiamo presupporre altre figure salvifiche al di fuori del Cristo, perché di Cristo condividono metà del patrimonio genetico. Allora questo passaggio diventa complicato per la riflessione della Chiesa delle origini da un punto di vista teologico, perché la verginità di Maria non è relativa alle lodi di Maria, è relativa alla natura del Cristo, il quale è solo lui salvatore, e che la carne del Salvatore sia geneticamente condivisa da altri diventa un problema, visto che alcuni avrebbero potuto vantare una superiorità rispetto al resto degli altri cristiani perché erano più parenti del Cristo di quanto non lo fossero gli altri. Allora questo principio diventerebbe un principio autoritativo nelle comunità apostoliche, come di fatti lo si rivela da attribuite fratellanze con Cristo, che evidentemente in alcune comunità avevano avuto un certo valore. Ma questo più un'evoluzione storica successiva, dobbiamo aspettare qualche secolo dopo. Dobbiamo arrivare a Costantino e alla gerarchizzazione della Chiesa. All'inizio i ruoli non sono così chiari e quindi di conseguenza le donne hanno funzioni diverse. Quindi se stiamo parlando della Chiesa apostolica, poi se stiamo parlando già delle comunità subapostoliche, anche lì il ruolo della donna è ancora molto importante, gradualmente la donna viene rimessa a posto secondo una certa gerarchizzazione, ma questo è un problema d'ordine storico. Il problema è che evidentemente nelle comunità apostoliche, nelle comunità subapostoliche, millantati fratelli del Cristo pretendessero un'autorità superiore agli altri, autorità che era data inevitabilmente dall'appartenenza carnale a Cristo, E il fatto che la Chiesa neghi con la perpetua verginità di Maria tali parentele sminuisce certe figure apicali che erano diventate figure autoritarie a causa della parentela. Perché poi Giacomo, che è fratello del Signore, è più importante degli altri apostoli. Si scatena la polemica con Paolo. Giacomo dice si devono circoncidere. E invece si scatena la polemica con Paolo, che Paolo dice non si devono circoncidere. Allora, perché non prevalgano parentalismi e non prevalgano parentele, tutti siamo carne di Cristo ugualmente, senza priorità di uno sull'altro. Quindi c'è anche un senso storico sulla perpetua verginità di Maria, che ha tolto dalle mani di alcuni evidentemente dei ruoli di potere che potevano essere legati. È come oggi, se io sono parente del capo, se io sono parente del capo, posso vantare e arrogarmi un ruolo superiore agli altri. Questo è inevitabile. Va bene, grazie.